Cavalier Ferri, nel passaggio di consegne, gli diede una bacchetta di direttore d'orchestra che aveva in una teca, senza una parola. Ci fu una commozione grossa, perché sostanzialmente era proprio la continuità. Gianfranco e Alfredo Ferri erano un rapporto padre-figlio.
Benvenuti nella seconda stagione podcast di BCC Treviglio. 5 nuove puntate e porteremo tutti voi con queste puntate fino ai giorni nostri. Sarà con me, io sono Maurizio Amigoni, un importantissimo ospite, fondamentale, il presidente Giovanni Grazioli. Siamo pronti per questo viaggio? Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social. Eccoci ancora qui con voi. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con nuove edizioni del podcast. Abbiamo ospite fisso il presidente Giovanni Grazioli, ma in questa prima puntata anche Franco Riz, direttore generale fino al 2016. Franco, quando è avvenuto il suo incontro, il suo primo incontro con Bonaccina?
Sì, io ho incontrato Gianfranco nel 1984, nel mese di febbraio, ricordo benissimo. Ero appena stato laureato, ero un giovane laureato, e con molta preoccupazione per il lavoro. E Gianfranco in quella fase era stato incaricato dal direttore Frecchiami di dirigere la filiale Nord, che era stata appena avviata. Nei miei primi giorni di lavoro la banca mi mandò in filiale per cominciare a vedere com'è la realtà bancaria, e lì incontrai Gianfranco Bonaccina, che da subito mi colpì per il suo entusiasmo, per la sua capacità nei rapporti con le persone. Entrammo subito in empatia, mi sentì molto accolto, e questo favorì molto l'inizio della mia avventura in Cassa Rurale. Gianfranco poi mi ha accompagnato per tutti i 30 anni della mia vita lavorativa in cassa, e accompagnandomi nel percorso di carriera, in verità fu anche l'artefice quando fu il direttore. Insieme abbiamo passato tutta questa fase, che tra di noi nacque una stima e un'amicizia che andò ben oltre il lavoro, divenne anche un'amicizia tra le famiglie, con i miei figli e con i suoi figli.
E lei, presidente, che ricordo ha dell'incontro con Bonaccina?
Ma io incontrai Bonaccina nei primi anni 2000, in vero non per entrare in consiglio d'amministrazione della Cassa Rurale, ma perché mi richiese di entrare nel consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa Rurale, non appena costituita, perché era stata costituita nel 2005. E io aderì immediatamente. Il primo incontro fu un po' timoroso, perché la persona è evidentemente importante nel territorio di Treviglio, e per me, giovane e non trevigliese, incuteva questo timore. Devo dire che da subito mi dimostrò la capacità di essere empatico e di entrare in sintonia con le persone, per cui da lì nacque un lungo rapporto.
Ora facciamo un passo indietro. Ripercorriamo un po' il percorso, ovviamente, di BCC Treviglio. In quali passi si è mossa e in quale direzione nel contesto storico e strategico BCC?
Ma in quel momento, stiamo parlando degli anni 2003-2004, siamo in una fase di ripresa economica più marcata negli Stati Uniti, meno in Europa, e l'Italia e anche il nostro territorio sostanzialmente viveva la stessa dinamica, quindi luci e ombre sul territorio, con dei settori che allora erano trainanti, in particolare il settore meccanico, che caratterizzava poi la nostra zona di operatività.
Presidente?
Sì, ricordo quel decennio dividendolo in due grandi momenti. La grande espansione del settore metalmeccanico dei primi anni 2000 è trainata nel nostro territorio dallo sviluppo di Same, ma non solo, un territorio a forte vocazione metalmeccanica, e poi l'altro grande momento invece la grande crisi del 2009, che segnò profondamente non solo la storia della banca, ma anche la storia di tante imprese del nostro territorio, e direi anche di tutto il contesto italiano.
Grazie, Presidente.
Sì, andiamo avanti. Il nostro territorio, quindi la bassa pianura bergamasca, In quel momento era in grande fermento, si cominciava a parlare della costruzione di una struttura dell'autostrada che poi fu avviata nel 2014 con l'inaugurazione, che collegasse Brescia-Milano, la famosa Brebemi, che chiaramente avrebbe caratterizzato tutto lo sviluppo del territorio. A Treviglio, in particolare, in quel momento si stava ipotizzando una creazione di un secondo PIP, un polo industriale produttivo, che affiancasse. Quindi c'era molto ottimismo in quel momento nel territorio. E in questa vicenda la banca, in quel momento, aveva appena festeggiato i primi 110 anni di vita, e per dare due numeri, i soci allora erano 10.300 e le filiali erano 30 e circa 300 erano i dipendenti. Questo ci serve perché poi nel parlare dell'evoluzione della banca vediamo come crescerà. E nel 2003 la banca aveva brillantemente superato un'ispezione della Banca d'Italia, dalla quale però era emerso l'invito a pensare a un cambiamento della governance, che allora il presidente, ed erano 22 anni che lo era Alfredo Ferri, una figura mitica, e Gianfranco fino a quegli anni lì era il direttore. Il Consiglio discusse a lungo su questo cambio. In verità nessuno mise in discussione che la continuazione naturale dell'esperienza di Alfredo Ferri la poteva portare avanti solo una figura come quella di Gianfranco Bonacina. In verità il problema era chi sostituiva Bonacina nella direzione. E anche su questo nel Consiglio ci furono molti dibattiti, perché furono valutate varie ipotesi. Alla fine si fece, forse per la prima volta nella storia della banca, non si scelse una figura interna, ma si andò ad assumere il dottor Spairani, che allora era il responsabile dell'agri-leasing di Milano e che restò direttore fino al 2006. Quindi si era risolto il problema del presidente e la figura del direttore. Ricordo in quella fase la sera in cui Gianfranco, che aveva ottenuto 1.200 voti su 1.300 soci in assemblea, quindi quasi un plebiscito, il Cavalier Ferri nel passaggio di consegne gli diede una bacchetta di direttore d'orchestra che aveva in una teca, senza una parola. Ci fu una commozione grossa, perché sostanzialmente era proprio la continuità. Gianfranco e Alfredo Ferri erano un rapporto padre-figlio. E in quella prima fase, ricordo che in quel biennio, una delle problematiche più importanti dal punto di vista bancario fu la crisi di fiducia della clientela verso la banca e verso il sistema bancario in generale, dovuta allora al default finanziario, l'abbiamo chiamato risparmio tradito, che colpì i clienti detentori di obbligazioni della Parmalat, della Cirio, della Ceruti e dell'Argentina. E quindi la gente... I nostri soci vedevano il valore delle loro obbligazioni con un grande deprezzamento, e la banca intervenne coraggiosamente. Forse fu la prima banca che ebbe il coraggio di rimborsare senza togliere il titolo, lasciandolo in mano comunque al cliente per capire l'evoluzione futura, ma per limitare la perdita. La banca investì in quello in quei due anni circa 7 milioni di euro, quindi un intervento significativo. E lì, in quell'occasione, Gianfranco ebbe anche l'idea di costituire un comitato etico, dove il presidente era Ferri, che era rimasto presidente onorario, ed aveva chiamato come consulta la Tancredi Bianchi e il dottor Roma della Banca d'Italia di Bergamo. Quindi un comitato di alto livello che affiancò al Consiglio nella valutazione dei vari casi per cui procedere al rimborso.
Ecco, quindi parliamo di strategia. Qual è stata, secondo lei, la strategia che ha guidato la crescita di BCC Treviglio in quegli anni?
Sì, su questa domanda, visto che è un po' complessa, la sintetizzo in tre punti. Il primo obiettivo fu il presidio del territorio. La nostra cassa nei primi anni di vita, nei primi 100 anni di vita, si era sviluppata soprattutto nelle zone limitrofe, quindi a sud di Treviglio con le varie filiali, a nord, ma qui si cominciò a allargare lo sguardo e a pensare di entrare nella cosiddetta Valle San Martino con l'apertura della prima filiale di Calolzio Corte. Era una filiale distaccata, non c'era collegamento territoriale, servì un'assemblea straordinaria, i soci approvarono questo sviluppo, lo sviluppo territoriale, che poi alla fine, con le varie aperture, con le varie fusioni di cui dirò più avanti, arrivò da 30 filiali, si passò a 50 filiali nel decennio, un'espansione molto forte. L'altra preoccupazione di Bonacina era il presidio dei soci, quindi il socio come figura importante della banca e tutte le iniziative collegate. Ricordo che come prima banca sicuramente in Italia attuammo il ristorno ai soci, che era una prassi già vigente nelle cooperative ordinarie di consumo, dove chi più lavora con la cooperativa aveva poi a fine anno un ristorno dalla maggior spesa, e per la prima volta fu applicato alla banca e questo ristorno l'assemblea ogni anno decideva una quota che andava ad abbassare gli interessi pagati dai soci. Nacquero i bilanci sociali, la banca si rese conto che non bastava il bilancio tecnico, ma che occorreva anche misurare in qualche maniera l'impatto e l'attività sociale svolta. Fu costituita la consulta dei soci, che di fatto riportava al Consiglio tutte le problematiche delle varie aree territoriali. E ci furono molte iniziative a favore dei soci, le borse di studio dei figli dei soci, un sostegno ai soci in cassa integrazione, anticipando la cassa integrazione per poter andare avanti. Fu aperto lo sportello giovani e delle famiglie, tra l'altro per la prima volta, ripeto, anche qui credo nel sistema bancario, aperto il sabato con problematiche sindacali non indifferenti, ma alla fine passò il concetto di aprirlo anche il sabato. E poi ci fu il presidio del movimento, quindi l'attenzione molto forte al movimento cooperativo in cui noi partecipavamo, con un'attenzione a tutte le problematiche. Il movimento in quel momento aveva il problema di alcune esperienze del sud Italia e ci venne chiesto di gemellarci. E lì ricordo con il gemellaggio con il Cilento, quindi con Agropoli, dove sostanzialmente ogni 15 giorni prendevamo il nostro aereo per Napoli, ci portavano lì Consiglio e tornavamo la sera. Finita quell'esperienza, molto interessante, ci venne chiesto di poter aiutare e appoggiare anche l'esperienza di Agrigento, quindi Cilento e la Sicilia, Campania e la Sicilia. E poi ci fu molta richiesta per aiutare concretamente una banca, una cassa rurale andata in default e commissariata, che fu la BCC di Offanengo. Fu commissariata, la federazione ci chiese di entrare per incorporarla. E qui ci allontaniamo ancora da Treviglio, andiamo in un'altra zona di espansione, che è la zona di Crema. E questo fu un passaggio molto delicato, anche perché la situazione era comunque molto pesante. Ultimo, lo dico sotto l'aspetto puramente bancario, Gianfranco e il Consiglio sposarono la teoria di una prudenza, di un frazionamento del credito senza farsi ingolosire dai grossi clienti.
Ecco, quindi in base alle sue parole, Franco, noi parliamo di una vera banca di comunità. Quindi, com'era allora essere presidente? Come la viveva, per esempio, Bonacina, il presidente Bonacina?
Gianfranco ovviamente la viveva, sapeva, nel tentativo di interpretare i bisogni della gente. Fin dall'inizio il concetto che guidò la sua attività fu la porta aperta, la banca come porta aperta, che era un po' la continuità dello spirito di Alfredo Ferri, disposto a parlare con tutti, raccogliere tutti, soprattutto le famiglie e gli operatori, gli artigiani, i più piccoli operatori. Da lì nacque la necessità e il desiderio di affiancare la banca con un nuovo soggetto che si occupasse soprattutto dell'aspetto più sociale. Nacque la fondazione nel 2005 con il primo incarico a Rondelli Michelangelo, e qualche anno dopo entrò anche nel Consiglio Grazioli, quindi il suo primo impatto fu con la fondazione. E la fondazione curò molto fin dall'inizio il progetto di housing sociale, che era uno dei pallini di Gianfranco, le case. E in quegli anni la fondazione avviò il progetto in Castelcerreto di 21 appartamenti in una cascina da destinare a canone, a camierato, quindi housing sociale alle persone bisognose. A questo si affiancò l'esperienza dell'altro soggetto che era a fianco della banca, che era la cooperativa Seco, proprietaria di 120 appartamenti in via Portaluppi a Treviglio, e poi due iniziative dirette, la costruzione, la nascita della Casa della Solidarietà a Treviglio, la banca acquisì 14 appartamenti attaccati all'istituto, anche questi assegnati a situazione di bisogno. In più, ed è l'ultima, sempre sul settore casa, la banca acquistò dalla parrocchia, dalla Fondazione Portaluppi, un terreno nella zona Bollone di Treviglio, dove si procedette a una costruzione in diritto di superficie. Praticamente chi entrava pagava un diritto di superficie e dopo un certo numero di anni aveva la possibilità di entrare in proprietà con un riscatto della proprietà. Anche questo una novità. A completamento va ricordato che Gianfranco favorì e spinse molto per l'arrivo a Treviglio dell'Università di Bergamo e concedettimo gratuitamente i locali nella Casa delle Canossiane per la sede distaccata dell'Università. Ultimo, un progetto che mi ha sempre colpito, è il Fondo per le Adozioni a Distanza. In verità questo nacque un po' sull'onda, quando io comunicai a Gianfranco, questo non dico questa cosa personale, che avrei fatto l'affido di un bambino bisognoso, ne rimase così commosso che in consiglio portò la proposta di adottare 100 bambini a distanza con un fondo di 100.000 euro, quindi importante.
Presidente, la sua esperienza invece sull'essere presidente di una vera banca di comunità?
Beh, ovviamente da questo punto di vista cercare di andare in continuità rispetto alle tante cose, alle tante iniziative di Gianfranco Bonacini e di Alfredo Ferri. La nostra, ed è ben stato sottolineato da Franco, era un esempio ed è tuttora un esempio di banca di comunità. Che esserlo vuol dire essere attenti ai bisogni delle famiglie, essere attenti ai bisogni dei soci, ma essere anche attenti ai bisogni delle associazioni e quindi entrare e partecipare attivamente a quella che è tutta l'attività sociale, direttamente quando si può, indirettamente sostenendola. Sentendo le parole di Franco, evidentemente mi tornano i ricordi dei miei primi anni di consiglio d'amministrazione e devo dire che il fermento di quegli anni, sia in termini tra virgolette industriali, cioè bancari, e quindi l'espansione della banca in quel periodo, sia in termini invece di attenzione al territorio, furono straordinari e credo irripetibili per la storia della banca, perché veramente l'esperienza di presidente per Gianfranco Bonacini era totalizzante, quindi la sua visione era a 360 gradi su banca, territorio e soci, e viveva proprio questa sua esperienza in questa maniera. Quello che ha descritto Franco è una sintesi delle iniziative più importanti. Quello che vivevo io all'interno del Consiglio era un continuo stimolo ad affrontare queste situazioni.
Ecco, mi permetto di aggiungere a questo proposito che al di là di facili slogan spesso abusati, questo è nella realtà, nella concretezza, nei fatti, essere una vera banca di comunità.
Sì, venivano tutti a vederci, cioè 20.000 soci, non c'era nessuna cassa che aveva così tanti numeri, e tutti venivano a copiarci allora. Magari avevamo un po' meno attenzione a altre cose.
Allora, Franco e poi il presidente Grazioli, ci raccontate un aneddoto particolare di quel periodo?
Beh, più ne avrei più di uno. Mi piace ricordare l'assemblea che abbiamo fatto alle Olandia. E, in quell'occasione, a parte i soci che erano 3.300 e forse non aveva mai raggiunto poi un numero di partecipazione così alto, ma in verità era stata concepita come una festa della famiglia e c'erano praticamente 12.000 persone alle Olandia tutto il giorno. È stata una cosa impressionante, tant'è che mi ricordo che dei locali, dei bar lì vicino, si erano lamentati perché non c'era più lo spazio per parcheggiare per i clienti, e il consiglio diede un contributo a loro per questo fatto che era successo. Così come un grande successo ebbe la crociera dei campanili, e la banca affittò una nave vuota intera e la riempì, 1500 persone portate in crociera, e fu un'esperienza altrettanto importante. Come bello è ricordare la cerimonia con cui l'Università di Bergamo consegnò la laurea d'onoris causa a Bonacina e anche la sua attenzione ai miei momenti privati. Io mi ricordo che Gianfranco venne in Trentino al funerale di mio padre, il che mi colpì molto, e colpì anche mia madre in verità, perché dice che si è mosso il presidente. E poi la cosa che oggi ricordo con grande commozione è la telefonata, perché poi la mia nomina a direttore nel 2006 sostanzialmente l'aveva proposta, ma la desiderava Gianfranco come compagni di strada. E mi ricordo che mi chiamò la vigilia di Natale, era il 24 dicembre, alle 11 di notte, e mi disse: "Buon Natale, direttore." Ed io ho capito che era fatta quella sera al consiglio, avrei liberato l'unanimità la mia nomina. C'è stato anche qualche momento non bellissimo, quando lui fu ricoverato in ospedale per un problema al cuore. Io avevo avuto paura perché avevo il cuore. In quegli anni, tra l'altro, sono entrate anche in banca le persone che oggi stanno guidando la banca su un percorso molto importante, quindi l'assunzione di Roberto Nicelli, di Brusoni, l'ingresso del presidente, la presenza di dottor Arzilli, cioè tutte persone che in qualche maniera hanno inciso e hanno segnato poi il percorso della nostra banca, che in quel periodo, in quei 10 anni, aveva avuto 3 ispezioni Banca Italia, tutte molto favorevoli. Certo, i tempi verso il finale stavano cambiando, tant'è che noi nell'ultima assemblea di questo periodo presentammo per la prima volta nella storia della banca un bilancio con una perdita significativa che andava a coprire i fallimenti e le varie crisi di quel momento.
Ecco, un suo aneddoto, Presidente Grazioli?
Ma io vorrei ricordare due situazioni o due episodi. La prima è il colloquio che mi fece quando mi propose di entrare in consiglio d'amministrazione, e quindi siamo nel 2009, l'assemblea si teneva come sempre verso fine aprile, quindi ad inizio di marzo mi stupì di questa telefonata, peraltro anticipata dal dottor Longaretti, che era allora nel collegio sindacale ed era ed è tuttora il sindaco il revisore della Grazioli Angelo Fratelli, l'azienda di famiglia, e quindi mi chiamò e mi disse: "Guarda che ti voglio parlare." Venni in presidenza per la prima volta e mi disse che c'era questa possibilità e questa opportunità. Io rimasi abbastanza scioccato, nel senso che non mi aspettavo questa chiamata. In vero, come avevo detto all'inizio, avevo iniziato a conoscere la banca attraverso la fondazione, però in tempi così rapidi non mi aspettavo la cosa. Parlammo a lungo dell'attività della banca, di che cosa avrei dovuto fare nel ruolo di consigliere. Io in quel momento ero anche molto attivo, come lo sono stato per anni, in Confindustria Bergamo, essendo responsabile dell'area credito e finanza di Confindustria Bergamo, per cui devo dire che mi fece molto piacere l'apprezzamento per il lavoro che stavo facendo, e quello è stato il primo impatto e il momento che ha segnato ufficialmente il mio ingresso in banca.
Io ricordo bene quei giorni, anche perché alla fine di questo passaggio io ero ancora direttore, per cui mi sono trovato con un nuovo direttore, uno straniero, perché non era trevigliese, capito? Quindi c'era bisogno in quel momento di una fase in cui assieme ci siamo mossi, e chiaramente come organo amministrativo noi non toccava a noi la scelta, era il consiglio che doveva prendere. Io ho dichiarato subito a Giovanni allora la disponibilità a seguirlo. Oggi però mi ha superato, perché ormai conosce più lui di me la gente di Treviglio, quindi non è più straniero.
Ecco, siamo quasi in conclusione. Ho solo però una curiosità, un'ultima domanda che credo che sia anche dei nostri ascoltatori, di chi ci vede. C'è un valore o un principio che ritenete fondamentale, forte di allora, ma che vale ancora oggi?
Sì, è come abbiamo visto anche parlando un po' dell'esperienza di Gianfranco, la banca, secondo me, la Cassa Rurale, deve rimanere, deve essere un soggetto di riferimento forte per le relazioni col territorio, col settore privato, con le istituzioni, dentro un concetto di sussidiarietà, non di sostituzione. La banca deve valorizzare ciò che di buono c'è nel territorio e tutte le varie iniziative, un territorio tra l'altro ricchissimo di volontariato, eccetera, non si deve sostituire, ma se può deve sostenerlo, quindi è sussidiaria a ciò che è buono oggi. E quindi la banca, oltre a questo, l'attenzione ai propri soci, questo ovviamente, perché insomma oggi cambiano i numeri e tra un po' cambieranno in modo molto significativo, ma i valori credo debbano essere sempre gli stessi.
E per lei, Presidente Grazioli?
Beh, non posso che sposare la risposta di Franco. È il rispetto dei valori e il rispetto della storia della banca Cassa Rurale di Treviglio. Perché è una banca che, l'abbiamo visto nel corso di tutto questo podcast, ha attraversato anche dei momenti di difficoltà, ma l'ha sempre fatto con la consapevolezza che prima veniva i soci, veniva il territorio e veniva l'essere banca di credito cooperativo, e quindi i valori dovevano essere anteposti a tutto. E attraverso questo ha sempre superato i momenti di difficoltà. L'ha superati nel corso della sua storia, ne abbiamo visti tanti, ha superato le crisi del 2009, ha superato il Covid, ha superato i momenti difficili dei miei primi anni di presidenza, ma senza questi valori che di fondo che devono ispirarci sempre non ce l'avrebbe fatta. Quindi questo secondo me è il grande insegnamento ed è la grande eredità che ci hanno lasciato tutti quelli che mi hanno preceduto nei primi 130 anni della nostra storia.
Bene, ringraziamo Franco Rizz, ringraziamo il presidente Giovanni Grazioli. Per questa prima puntata è tutto, ci vediamo alla prossima.